del Vangelo, soprattutto di Giovanni, ma anche degli altri evangelisti e di Paolo, sul rapporto che c'è fra lo Spirito Santo e la verità di Dio, quella verità che Gesù ha testimoniato nel mondo. Si tratta dunque di parlare, di pensare, di immedesimarsi con questa figura, con questa terza persona della Trinità, lo Spirito Santo, e di pensare anche sulla verità di ciò che noi abbiamo incontrato, sulla verità di noi stessi, del mondo e di Dio. Possiamo già, per un certo verso, consolarci sapendo che intraprendiamo un'impresa impossibile, come amava dire nel suo stile dialettico il grande teologo riformato Karl Barth, che si domandava questo: ma è possibile parlare dello Spirito Santo? No, non è possibile, perché è vero che abbiamo tante parole per parlare delle tante possibilità, ma non abbiamo neanche una parola per questa possibilità, per la possibilità impossibile della nostra vita. Una possibilità impossibile, una possibilità impossibile, dice Karl Barth, dunque sarebbe meglio tacere, non parlare. Un po' meno radicale, ma anche nella stessa linea, un teologo ortodosso contemporaneo, relativamente contemporaneo, Vladimir Lossky, scriveva: la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo, ha il carattere di una tradizione più nascosta, meno chiara della manifestazione rifulgente del Figlio che la Chiesa ha proclamato fino ai confini della terra. E anche il grande Tommaso d'Aquino, nel suo commento allo Pseudo Dionigi, a questo grande testo di teologia mistica, diceva che il primo atteggiamento davanti al mistero, in questo caso stasera per noi il mistero dello Spirito Santo, sia la venerazione del Dio ineffabile in un casto silenzio. Io mi auguro che le mie parole almeno siano un grande ostacolo a questo silenzio pieno di rispetto e di venerazione per lo Spirito Santo. Un altro grande teologo cattolico, Baltasar, arriva a chiamare lo Spirito Santo der Unbekannte, lo sconosciuto. E forse ha un po' ragione, nel senso che ci è meno familiare. Se noi pensiamo alla nostra esperienza, se noi guardiamo la nostra esperienza, tanti di noi, per esempio, parliamo frequentemente di carisma, cioè la parola ci è diventata familiare, e ci è anche molto familiare l'implorare allo Spirito Santo, sia con la giaculatoria Veni Sancte Spiritus, Veni per Mariam, ma anche per esempio con il Veni Sancte Spiritus. Forse sappiamo invece poco di Lui, sappiamo poco dello Spirito. Paradossalmente il dono del carisma, che è un dono dello Spirito Santo, fa sì che noi invece abbiamo conosciuto Cristo, che ci sia familiare, che ci sia affettuosamente familiare la figura, la persona, il nome di Gesù. Egli, lo Spirito Santo, del quale sappiamo dire poco, è colui che rende possibile tutto ciò che noi diciamo di Gesù, di tutto l'amore che noi portiamo a Gesù, che ci ha introdotto al mistero buono che fa tutte le cose al Padre. Ecco dunque che porci la domanda sullo Spirito Santo e sulla verità vuol dire tentare di capire meglio che cosa ci è accaduto nella vita, che cosa è, come riconosciamo questo, no? Ma anche dal versante della verità, lo Spirito Santo, ma anche dal versante della verità. Parlare dello Spirito della verità, parlare dello Spirito che ci guida alla verità, vuol dire approfondire sulla natura dell'incontro storico, carnale, visibile, concreto, che ognuno di noi ha fatto nella sua vita. Un incontro del quale ognuno di noi può dire con sicurezza è indubbiamente vero, è vero, io ho incontrato qualcosa di vero, io vivo un'esperienza vera, una verità che anche se facciamo parte della vita della Chiesa da 30, 40, 50, 60 anni, è una verità che non abbiamo mai potuto afferrare, possedere, di cui non ci siamo potuti impadronire in tutta la nostra vita. Tant'è vero che noi ci troviamo oggi a scoprire con sorpresa ciò che dobbiamo ancora capire, il bisogno che abbiamo di renderci conto di ciò che ci è accaduto. Ma allora, che razza di verità è questa? E come si fa a introdursi nella verità? I brani che ci possono guidare stasera sono questi che dico adesso, tutti del Vangelo di Giovanni. In primo luogo quello che apriva come titolo la meditazione di stasera, dice Giovanni: quando però verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà verso tutta la verità. E lo dice anche in un altro passo vicino: io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro avvocato che sarà sempre con voi, lo Spirito della verità. Ancora qualche versetto più avanti: ma il Padre vi manderà nel mio nome un avvocato, lo Spirito Santo. Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che ho detto. E l'ultimo in questa apertura, nella prima lettera di Giovanni: è lo Spirito che dà testimonianza di questo, quello Spirito che è verità. Nella prospettiva di Giovanni, lo Spirito Santo è lo Spirito della verità perché insegna la verità di Gesù, ricorda tutto quello che Gesù ha detto e fatto, egli stesso è testimone di questa verità e l'espressione forse più forte, egli stesso è verità. Ma poniamoci subito una domanda: non bastava Gesù, che è la verità in persona? Dice il Vangelo di Giovanni, in un versetto molto vicino a quelli che ho appena letto, parla Gesù e dice: io sono la via, io sono la verità e la vita. Beh, è ben noto a tutti. In che senso Gesù è la verità? Lo dice anche lui, il Vangelo di Giovanni lo dice in altri brani. All'inizio del Vangelo compare Gesù come colui che fa conoscere il Padre, possiamo dire l'interprete, l'esegeta del Padre. Gesù fa conoscere la verità del Padre, introduce al Padre. Egli è vero, egli è la verità, introduce al Padre, che a sua volta è veritiero, come dice Giovanni 7, colui che mi ha inviato, parla Gesù, dice la verità. Dio Padre dice la verità. Questa è la vita eterna, conoscere te, l'unico vero Dio. Il Padre è il Padre di verità, il Padre veritiero. Gesù, che è egli stesso la verità, introduce, fa conoscere il Padre, perché anche uno spirito di verità. Che bisogno c'è? Di che verità si tratta? Non basta avere davanti le parole e i gesti di Gesù? Non è un oggetto a portata di mano? Le persone che sentivano parlare Gesù e che lo guardavano fare le cose straordinarie che faceva, non potevano già da subito, attraverso il cammino che è Gesù, raggiungere la verità del Padre e capire fino in fondo se stessi e Dio? Perché allora questa insistenza di Gesù stesso nel Vangelo di promettere la promessa di inviare questo Spirito? A che cosa ci introduce? Dobbiamo subito sgomberare la strada da ostacoli possibili e evitare, per esempio, di pensare che Gesù, nelle sue parole o nei suoi gesti, abbia mai agito da solo, quasi che noi potessimo avere questa immagine un po' in testa, che uno appunto sentiva Gesù dire io sono la verità, è una cosa che è lui isolato da solo, mentre non è vero. Il Figlio non ha mai agito da solo. Gesù si è sempre mosso nel porre il mistero della sua persona davanti agli uomini nello Spirito Santo, secondo il disegno del Padre. Gesù, che si presenta tantissime volte nei Vangeli, possiamo restare su quello di Giovanni come abbiamo scelto come filo rouge, Gesù si presenta come colui che è stato inviato dal Padre, colui che fa le opere che il Padre gli fa fare, colui che dice le parole che il Padre gli ha dato di dire, lo fa sempre nello Spirito. Per cui una certa sovrapposizione, una giusta posizione che potrebbe venire in mente a ognuno di noi: a cosa serve questo Spirito? Non è di troppo? Non basta Gesù? Si può già subito fermare, perché quel Gesù di cui uno incomincia a parlare non è mai senza lo Spirito, non è mai senza il Padre. È bello, come dice uno dei più grandi santi della primissima teologia cristiana, Sant'Ireneo, è bello accorgersi che sin dall'inizio della creazione, dice lui con un'immagine molto, molto bella, Dio Padre ha agito nella creazione con le sue due mani, il Figlio e lo Spirito. Le due mani del Padre per creare il mondo, ma soprattutto per creare l'uomo, tirandolo fuori dalla terra e dandogli l'alito vitale. Questa creazione del mondo intero e la creazione dell'uomo fatta dal Padre che è il creatore e attraverso le sue due mani, il Figlio e lo Spirito. Dice infatti nella sua opera più nota contro le eresie, dice: per creare l'uomo a immagine e somiglianza di Dio, il Padre ha avuto l'aiuto ineffabile di coloro che sono le sue mani, cioè il Figlio e lo Spirito, il Logos e la saggezza. E un po' più avanti dice: e così come l'uomo è stato creato dal Padre mediante le sue due mani, così anche l'uomo è introdotto da loro, se crede, nel tempo di Dio, vale a dire nel tempo della salvezza. Noi in realtà siamo stati creati già nella presenza, nella cooperazione, possiamo dire così, sia del Figlio che dello Spirito, così che la nostra realtà di uomini creati ad immagine e somiglianza di Dio non è semplicemente di un lontano mistero impenetrabile e sconosciuto. Per come Dio ha voluto l'uomo, porta già i tratti visibili del Figlio e invisibili dello Spirito. Le mani del Padre che accarezzano Adamo e lo fanno uscire dalla terra hanno lasciato l'impronta della filialità e dello Spirito Santo sin dall'inizio. Ebbene, questa opera che nel disegno del Padre inizia con la creazione e che arriva fino al tempo della salvezza è anche essa la salvezza portata avanti, realizzata insieme dal Figlio incarnato, Gesù, e dallo Spirito Santo. Possiamo ripercorrere la vita stessa di Gesù uomo e accorgerci come la totalità dei passaggi della sua vita è tutta segnata dalla presenza dello Spirito Santo. Una vita che è sempre accompagnata dallo Spirito in un modo tutto singolare. Possiamo guardare la scena che dà inizio alla vita pubblica di Gesù, che è il momento in cui dopo 30 anni Gesù comincia l'annuncio di ciò per cui è venuto. E per esempio, prendendo uno qualsiasi dei sinottici, possiamo prendere Marco, Gesù uscendo dall'acqua vide lo Spirito Santo visibilmente scendere su di lui. La carne di Gesù è stata unta dallo Spirito Santo e l'inizio della sua missione è proprio, coincide proprio col fatto che la sua carne, la sua umanità è stata investita dalla presenza dello Spirito descritto visibilmente su di lui. Dopo il deserto Gesù torna, dice Luca, torna dal deserto e va in Galilea, inizia la sua attività nella sinagoga di Cafarnao nella potenza dello Spirito. Gesù, avete presente quella scena veramente indimenticabile, quando leggendo, la leggo perché è molto bella, gli diedero il libro del profeta Isaia ed egli, aprendolo, trovò questa profezia: il Signore ha mandato il suo Spirito su di me, egli mi ha scelto per portare ai poveri la notizia della loro salvezza, mi ha mandato per annunziare la liberazione ai prigionieri, il dono della vista ai ciechi, per liberare gli oppressi, per dire a tutti che è giunto il tempo nel quale il Signore salverà il suo popolo. Quando ebbe finito di leggere, Gesù chiuse il libro, lo restituì all'inserviente e si sedette. La gente che era nella sinagoga teneva gli occhi fissi su Gesù. Allora egli cominciò a dire: «Oggi si avvera per voi che mi ascoltate questa profezia». Questa solennissima entrata di Gesù nella vita pubblica della sua comunità, della sua realtà, è accaduta, come si dice, diverse volte. Gesù, pieno di Spirito Santo, Gesù ritornò in Galilea per la potenza dello Spirito Santo. La vita che porta a ognuno degli uomini che conoscerà Gesù ascoltare le parole e a consentire ai fatti che Gesù farà, sono tutte realizzate nella potenza dello Spirito. Quando si suscita la polemica durissima sull'espulsione dei demoni e cominciano la dialettica con quale forza questo qua può cacciare i demoni che ci sono in queste persone, Gesù risponde in un modo bellissimo: se io caccio i demoni con il dito di Dio, e dice Matteo, con lo Spirito di Dio, allora è che il regno di Dio è arrivato in mezzo a voi. Cioè, lui si presenta davanti agli uomini non utilizzando una forza sua, un'energia sua, che lui può gestire o controllare a sua voglia, ma consapevole che la forza in virtù della quale può liberare gli uomini dalle sofferenze che hanno è lo Spirito di Dio. La blasfemia contro lo Spirito Santo, non per caso, è legata a coloro che capiscono che i gesti di Gesù sono fatti nella potenza di Dio, eppure si rifiutano ad accogliere i segni che fa Gesù. A me è sempre colpito che il peccato contro lo Spirito Santo, l'unico peccato che non si perdona, sia legato ai gesti visibili che fa Gesù in quanto testimonianza indubitabile della presenza del divino nella storia. Ecco perché non si può dissociare, separare la visibile attuazione, la presenza di Gesù che fa, e il dono dello Spirito. Molto bello anche quando Gesù ringrazia il Padre perché si è manifestato ai semplici di cuore, alle persone povere di cuore. Dice sempre Luca che lo fa pieno di gioia e di Spirito Santo, anche lui preso, quasi diremmo portato, dalla potenza dello Spirito che lo rende pieno di gioia, perché i semplici di cuore, a differenza degli scribi e dei farisei che peccano contro lo Spirito Santo, accolgono il messaggio che è la sua persona, i suoi fatti e le sue parole. Arriviamo, si può ancora arrivare fino alla croce, in quella scena che adesso è Giovanni a descrivere, quando dice Gesù prese l'aceto e poi disse: è compiuto. Abbassò il capo e consegnò il suo spirito. Consegnò il suo spirito vuol dire morì, ma vuol dire anche, per come anche il greco lo trasmette, Gesù diede il suo spirito. Nella visione che ha San Giovanni di questa scena, Gesù nella croce comunica ai suoi lo spirito nel quale egli ha agito con potenza nel mondo. Anche la modalità con cui Pietro parla nei primi capitoli del libro degli Atti degli Apostoli per descrivere ciò che è accaduto nella resurrezione è inevitabilmente legata allo Spirito Santo. Dice Pietro, parlando agli ebrei di Gerusalemme: questo Gesù Dio lo ha fatto risorgere e noi tutti ne siamo testimoni. Egli è stato innalzato accanto a Dio e ha ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che era stato promesso. Ora Egli ci dona quello stesso Spirito, come anche voi potete vedere e udire. E va avanti. La risurrezione di Gesù compie l'opera salvifica per cui era stato inviato. Se già nella prospettiva di Giovanni la croce implica il dono dello Spirito per la salvezza degli uomini, la completezza dell'opera salvifica di Gesù dopo la risurrezione, quando il Padre l'ha risuscitato, è anche fonte del dono dello Spirito. Gesù risorto ascende al cielo e glorificato nello Spirito e manda il suo Spirito anche ai discepoli. La descrizione dell'invio dello Spirito in Pentecoste compie l'itinerario che permette di capire chi è Gesù. E questa è una cosa interessante che oggi a volte facciamo fatica a capire, che per capire chi è Gesù non possiamo tralasciare nessuno di questi passaggi, nessuna di queste fasi nella vita storica, nella passione, la morte e la risurrezione del Figlio. In che modalità, come possiamo noi arrivare alla rivelazione della sua verità? È impossibile se non abbiamo davanti agli occhi la figura completa, che è quella dell'uomo Gesù, che abbiamo descritto nella sua azione, nei suoi miracoli, nelle sue parole, nella sua croce, nella sua risurrezione e glorificazione. Soprattutto Matteo e Luca si prendono la preoccupazione di non lasciare l'equivoco di identificare Gesù con un profeta, sui quali anche dice l'Antico Testamento che discendeva lo Spirito di Dio per fare delle opere straordinarie o dei miracoli. E così nei Vangeli dell'infanzia ci fanno capire che sin dalla concezione, sin dal primo momento della umanità di Gesù, è stato concepito dallo Spirito Santo. Gesù non è un uomo sul quale dopo è sopravvenuta la forza, l'energia divina per fare delle opere eccezionali. Sin dal primo momento in cui può dirsi che incomincia la missione del Figlio, è fatta per opera dello Spirito Santo, come diciamo tutte le domeniche nel Credo. Basilio Magno, questo grande padre della Cappadocia, ha riassunto questo percorso quando scrive così nel suo bellissimo trattato sullo Spirito Santo. Dice: lo Spirito era già presente nella carne del Signore, è stato la sua unzione, la carne di Gesù investita dallo Spirito, è il suo compagno inseparabile. Tutta l'attività di Gesù, continua sempre lui, fu realizzata mediante la presenza dello Spirito. Egli era presente pure quando Gesù fu tentato dal diavolo. Era inseparabile di lui quando faceva dei miracoli. E infatti ebbe a dire: se io caccio i demoni con lo Spirito di Dio. Quando risuscitò dai morti non lo abbandonò, poiché quando il Signore, nel rinnovare l'uomo e restituirgli la grazia che aveva perso, soffiò sul volto dei discepoli, cosa disse? Ricevete lo Spirito Santo. Dunque Basilio, e con lui facciamo eco a tutta la tradizione dei padri della Chiesa, una tradizione che dopo invece si è persa. Se voi pensate al catechismo che avete probabilmente studiato, alla sensibilità con cui spesso siamo stati educati nell'imparare le verità semplici della fede, forse questa prospettiva, questa sensibilità che è pure dentro al cuore del Vangelo, forse ci è stata un po' più lontana. Cioè uno, non lo so, pensa che siccome Gesù era Dio aveva tutto per fare ciò che doveva fare, e che poi lo Spirito Santo è venuto dopo. ed è relativamente facile per noi, anche probabilmente per una certa educazione nostra, ecco appunto, pensare Gesù è Dio e ha fatto quello che doveva fare, è morto e risorto tutto. Invece dopo, quando lui è salito al cielo, ha iniziato lo Spirito la sua opera. Ebbene, non è così, non è così. Questo percorso, questo itinerario che abbiamo velocissimamente descritto, ci mostra invece come la figura di Gesù è incomprensibile nello svelare il suo mistero, se non è guardata nella inseparabile unità e differenza con lo Spirito di Dio. Quello che bellissimamente Ireneo dice, le due mani del Padre all'opera, quello che Basilio Magno ha appena detto con questa consapevolezza, e che invece forse noi nella tradizione latina avevamo un po' trascurato. Gesù compie un'esistenza umana, una. Un'esistenza umana che, come tutte le esistenze umane, deve arrivare fino a morire e a essere morto. E perciò, come abbiamo appena ascoltato a Giovanni, quando Gesù è sulla croce dice è compiuto, tutto è compiuto. Si è compiuto il disegno del Padre su di me, ma anche si è compiuta la mia vita, perché nessuna vita di uomo può essere compiuta prima della sua fine. È la fine della vita di ognuno di noi che rende definitivamente visibile tutto il valore che quella vita ha avuto. E Gesù non si è sottratto alla logica dell'incarnazione, ha vissuto dell'unico modo che può vivere un uomo, cioè vivendo una esistenza umana, non due, non tre, non centomila, una. Perché non si può essere uomo in un altro modo che vivendo una vita umana. E questo per noi è un valore determinante, perché se la vita di Gesù, o se l'azione, meglio, se l'azione salvifica di Gesù non avesse assunto la nostra umanità secondo tutti i suoi particolari, saremmo stati posti davanti ad un ideale da ammirare, ma che non si potrebbe vivere. La salvezza ha assunto una umanità, la salvezza di Dio si è resa carne di un uomo, perché così ogni uomo possa percorrere l'itinerario della sua vita sapendo che tutti i suoi particolari sono stati assunti dal Figlio incarnato. Ha preso carne nel ventre della Madonna, nato da donna, nato sotto la legge, perché quello che non è stato assunto non è stato redento, dicono tutti i padri e i concili della Chiesa antica. Non si può far finta, non si può fare un come se. Gesù ha accettato la logica dell'incarnazione fino a questo particolare. La vita umana di Gesù è stata investita dall'inizio dallo Spirito, abbiamo appena detto. Per questo, e torno a prendere l'idea da Sant'Ireneo, dice Sant'Ireneo, che aveva degli spunti veramente stupendi, dice: lo Spirito Santo si è familiarizzato con la carne umana, ha imparato a conoscerla, la conosceva già dalla creazione, perché è una delle due mani del Padre, e dunque lo Spirito tocca la carne, tocca la materia, tutt'altro che spiritualismo, come vedremo. Lo Spirito sin dall'inizio è in contatto con la carne, ma ancora di più lo Spirito del Figlio è intervenuto nella concezione di questa carne di uomo e la conosce da vicino, la conosce intimamente. Il Figlio concepito dallo Spirito Santo, ha permesso, parliamo così un po' approssimativamente, ha permesso allo Spirito di rendersi familiare alla vicenda umana, ci conosce dall'interno. Il Figlio che è stato fatto peccato, Lui che non aveva peccato, e lo Spirito che lo accompagna nell'incarnazione, in tutta la sua vita pubblica, come abbiamo detto, sulla croce, nella discesa agli inferi, nella risurrezione e nell'ascensione, può essere adesso inviato per la salvezza degli uomini, e il suo mestiere lo sa, ci sa fare. Lo Spirito si sa infilare dentro l'uomo, perché non gli è sconosciuto, lo conosce bene dall'interno, e conosce dall'interno l'uomo nella sua immagine perfetta, Gesù Cristo. Per questo lui può incorporare a Cristo e può rendere ogni uomo alla statura, all'immagine del Figlio, perché lui il modello lo conosce e come. La permanenza del corpo di Cristo nella storia è possibile perché lo Spirito del Figlio, che è anche lo Spirito del Padre, è familiare alla carnalità umana. Ecco che quando lo Spirito, e la nostra idea è parlare dello Spirito della verità e ci arriviamo, quando lo Spirito ci introduce alla verità che ci interessa, perché non è che a noi interessa entrare in Dio sai quali verità esoteriche o lontane, quando ci introduce alla verità delle cose che ci importano, lui è già, ha un'esperienza alle spalle, anche questa immagine un po' azzardata. Come ha testimoniato Gesù la verità, dice Giovanni nell'Apocalisse che Gesù è il testimone fedele. E infatti la verità Gesù l'ha fatta conoscere rendendola visibile e comunicandola di persona. Non ha scritto un libro, non ha fatto sulla lavagna la spiegazione del problema, non ha usato nessun altro modo se non la comunicazione libera della verità che avviene nella comunicazione personale. Così come una persona si manifesta, si fa conoscere, e nessuno può raggiungere il mistero ultimo che c'è nel cuore dell'altro, perché sovranamente indisponibile allo sguardo e tantomeno al possesso dell'altro, così la modalità della comunicazione della verità, per cui Gesù può dire io sono la verità, è stata questo libero comunicarsi, l'evento di una libera comunicazione di sé. E nessuno poteva raggiungere questa verità se il Figlio non la manifestava, se lui non apriva il suo cuore e diceva ai suoi discepoli e a chi volesse ascoltarlo chi era. È una verità che può solo raggiungerci a partire da una libera iniziativa, da una libera scelta di un altro. Giustamente, ma è tale quale nell'esperienza umana, perché l'interiorità di un altro non la possiamo conoscere se non perché lui liberamente apre la parola e il gesto e la comunica. Se Gesù ha permesso di arrivare alla verità, ci ha fatto conoscere la verità testimoniandola, dicendosi davanti agli uomini, questa verità è resa accessibile agli uomini nel corpo di Cristo, che è la Chiesa, attraverso il suo Spirito che apre, torna ad aprire liberamente il cuore di Cristo per farci anche a noi partecipi del suo mistero. Se non si poteva conoscere Gesù come figlio di Dio senza lo Spirito, e dunque anche per chi era lì a 1,5 metri della mano di Gesù sarebbe rimasto lontano migliaia di chilometri della verità se non cedeva a questa azione dello Spirito, così anche nel tempo della Chiesa non si può raggiungere la verità di Cristo se non è nel dono, nell'azione dello Spirito Santo. Infatti, anche oggi, anche per ognuno di noi, la modalità di comunicazione della verità è questa libera testimonianza della Chiesa, degli uomini presi da Cristo e incorporati alla Chiesa, sempre e necessariamente attraverso il dono dello Spirito Santo. Infatti, dice Paolo ai Romani e ai Galati, è lo Spirito Santo che ci fa gridare Abba Padre, è lo Spirito Santo che ci apre l'intimità del Figlio e ci rende capaci come Lui di dire Babbo, Papà, Abba. Ma nessuno si può prendere da solo questa intimità, nessuno può dare a se stesso questa modalità di rapporto con il Padre se non è nella Chiesa per il dono dello Spirito. Soltanto lo Spirito Santo, dice sempre Paolo, soltanto lo Spirito Santo conosce le profondità di Dio. Dice nella prima lettera ai Corinzi, Dio ha fatto conoscere a noi quel che nessuno ha mai visto e udito per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce tutto, anche le profondità di Dio. Anche le profondità di Dio. La possibilità che noi abbiamo di poter balbettare qualche cosa sulla realtà di Dio. Questa parola che ci sembra talmente scontata e che invece è impossibile di afferrare se non la riconosciamo come mistero, non la possiamo dire con un minimo di senso, dice Paolo, se non è perché colui che conosce le profondità di Dio ci consente di arrivare a ciò che nessuno ha mai visto e mai udito. Lo Spirito Santo, diceva Giovanni all'inizio, è Lui che vi introdurrà, vi guiderà nella verità tutta intera. Ed ecco che si capisce perché lo Spirito Santo è un fattore decisivo della conoscenza. Quante volte ci siamo detti e ridetti in questi anni che l'inizio del cambiamento è nell'ordine della conoscenza, che noi siamo chiamati innanzitutto a renderci conto veramente di quello che le cose sono, di quello che la realtà è, di quello che l'altro è, e che tutto il dinamismo del cambiamento è in partenza sempre nell'ordine della conoscenza. Lo Spirito Santo, Lux Beatissima, dice il Veni Sancte Spiritus, è questo fattore dinamico di conoscenza nuova senza il quale tutto è piatto, tutto è scontato, tutto è risaputo. Perciò quando Paolo dice noi possiamo per la forza dello Spirito Santo gridare Abba Padre, sta dicendo soltanto in forza del suo dono è possibile per noi arrivare fino al volto buono del mistero, a quel fondo ultimo che non è indifferente, ostile, ma che è veramente di Padre. In tutti i momenti della rivelazione cristiana, nella vita di Gesù e nella vita della Chiesa, Cristo e lo Spirito sono inseparabili. Non si può conoscere il Figlio senza lo Spirito, dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi,
12:3, vi assicuro che nessuno può dire Gesù è maledetto se è veramente guidato dallo Spirito di Dio. D'altra parte, nessuno può dire Gesù è il Signore se non è veramente guidato dallo Spirito Santo.
E anche, come diceva Giovanni, lo Spirito è sempre lo Spirito che fa conoscere il Figlio, che ricorda ciò che il Figlio ha detto, che insegna ogni cosa di tutto ciò che loro ancora non potevano sopportare perché non c'era lo Spirito, diceva anche Giovanni. E abbiamo qua, secondo me, una delle caratteristiche più belle e più cattoliche della concezione dello Spirito Santo, cioè che lo Spirito è proprio alle antipodi dello spiritualismo. Se la tradizione cattolica ha sempre diffidato dello spiritualismo e di ogni eresia che ha preteso di contrapporre lo Spirito a Gesù, e ne abbiamo viste parecchie nei secoli scorsi e anche oggi forse non mancano, è perché si tradisce Giovanni e Paolo, si tradisce la tradizione veramente cattolica. Non esiste per un cristiano cattolico, non esiste lo Spirito contrapposto a Gesù, non esiste lo Spirito che supera Gesù, come non esiste lo Spirito che permette allontanarsi dalla lettera del Vangelo, dalla lettera della Scrittura, dalla lettera e dalla tradizione e dall'insegnamento della Chiesa. Chiunque pretenda di inalberare lo Spirito Santo come motivo per un superamento della realtà visibile del corpo, parla Giovanni e di cui parla Paolo. Nessuno può appellarsi allo Spirito Santo per contrapporlo a Gesù. E ogni volta che nella storia della Chiesa è successo questo, sono stati guai. Dall'antichità più primitiva, contro la quale Ireneo non per caso ha sempre detto lo Spirito è Cristo. Cristo è lo Spirito, ma lo dice lui perché lo diceva prima Paolo e lo diceva Giovanni. La Chiesa, come Gesù, è indissociabilmente l'unità dei due con il Padre. L'ultimo brano che cito di Sant'Ireneo è una definizione stupenda, una delle cose più belle che ho trovato per dire chi è lo Spirito Santo.
Egli dice:
lo Spirito Santo è comunicatio Christi. Lo Spirito Santo è la comunicazione di Cristo. Chi è lui? Non ha neanche un volto. Forse quando si dice di lui che è lo sconosciuto, è, non lo so, Gesù, bene male che vada, ognuno di noi un volto glielo dà. Per la sua umanità, e dello Spirito Santo non sappiamo bene come rappresentarcelo. Sì, c'è la colomba, sostanzialmente c'è la colomba come immagine visibile della missione dello Spirito e poco più, qualche immagine della Trinità con i tre angeli, ma di lui è come se fosse una persona discretissima che è tutta tesa a farci conoscere l'altro, che ci porta l'altro. E la definizione di Ireneo, nella sua semplicità, a me sembra geniale. Lo Spirito Santo è comunicatio Christi. E così uno può dire, forse sì, forse uno che dice Abba Padre, forse uno che vive nell'immedesimazione affettuosa e amorosa del Figlio, è solo perché gli è comunicato dallo Spirito. Per questo, vado verso la fine,
Per questo
tutti i doni e tutti i carismi che lo Spirito Santo suscita nella vita della Chiesa sono appunto per la possibilità di questa immedesimazione presente, viva, con Gesù, in Gesù. Come si fa? Ma non potremmo neanche dirlo, non ci verrebbe neanche in mente, come ci succedeva prima e come succede a tanti vicini e lontani che sentono quasi ridicolo il nome di Gesù, lo sentono irreale, lo sentono lontano. Ma vi avete mai chiesto perché per voi e per noi non è così? Perché a noi è diventato familiare il nome di Gesù? Se non per questo dono che è sempre arrivato, come nella stessa esperienza di Gesù, attraverso un'umanità concreta, una carne concreta, una esperienza concreta. Che implicazioni? Cioè, il fatto che la verità sia tutta stessa, tutta intera, data da Gesù, che è la verità all'interno di una esistenza umana, e che questa verità sia stata dilatata, universalizzata dallo Spirito di Gesù, implica per esempio che questa verità intera che Gesù ha rivelato di una volta per sempre sarà sempre più e sempre nel tempo della storia approfondita e rivelata, ancora manifestata dallo Spirito Santo. E per questo è vero che noi capiamo che non abbiamo capito, sappiamo che dobbiamo ancora capire, e questo non ci rende per niente preoccupati o ansiosi, anzi ci riconferma che la verità è la verità di Gesù che ci è comunicata dallo Spirito. Una verità che è sempre conosciuta tutta intera. Non è che uno ha conosciuto adesso una parte, fra 3 anni un'altra parte e dopo. Noi dal primo momento che abbiamo conosciuto la realtà di Cristo attraverso l'incontro fatto, abbiamo incontrato tutto, non una parte, tutto. Perché quello che ci ha affascinati nella vita è, e può solo essere, una totalità. Ebbene, quella totalità ci è riproposta come totalità tutte le volte. Questo non è un itinerario parziale, dove dopo il primo volume viene secondo, nel senso che quello che c'era prima non c'era dopo e quello che viene dopo non c'era prima. Non è vero. La verità è tutta intera in Gesù, la verità è rivelata tutta intera, approfondita tutta intera dallo Spirito. E anche con quest'altra caratteristica: quanto più si dilata la verità, anche più si unifica. Quanto più diventa universale, nello stesso momento, nello stesso movimento, la verità resta sempre e si attesta con più forza come una. E per questo, ogni volta che ci addentriamo nella verità, abbiamo l'impressione di un nuovo inizio, di una nuova partenza, di un momento che, introducendo ulteriormente alla verità, simultaneamente ce la fa riconoscere come una, come unica, come unita. Sarebbe un brutto segno che man mano che la vita procede noi sentissimo disfarsi la verità, quasi che avevamo iniziato con tutto e adesso ci rimangono i pezzi e sempre meno. Non è un segno dello Spirito, non lo può essere. Cioè, non è una parabola calante dove, cioè, uno in partenza era tutto e adesso i frammenti. Non è vero. Il sintomo che la verità di Cristo, attualizzata, resa presente dallo Spirito Santo, è che torna a manifestarsi una tutta intera e dunque nuova davanti a noi. Un'ultima cosa fa lo Spirito, cioè un'ultima, quelle che riesco a dire io. Un'ultima cosa fa lo Spirito Santo, dice il Concilio Vaticano II.
Dice:
lo Spirito Santo dà il gusto della verità. Vi siete mai chiesti perché col tempo che passa, nell'esperienza che viviamo, non è solo che accettiamo volentieri le diverse verità della vita della Chiesa, non facciamo problema, non è che dobbiamo fare obiezione, ci sentiamo bene con le cose che il Magistero, la tradizione della Chiesa ci insegnano. Ma non è solo quello, lo Spirito Santo fa una cosa in più, dice il Concilio, citando anche altre fonti antiche della Chiesa, lo Spirito dà il gusto nel cercare e nel riconoscere la verità, per cui ogni volta che voi fate l'esperienza di questa contentezza, ma di questo gusto, una suavitas, dice il testo latino, questa suavitas nel acconsentire alla verità, tu dici, ma veramente non è solo che non ho obiezione, non è solo che non sono ribelle, è che è un gusto, nel senso più potente e umano della parola. Il gusto della verità è un dono dello Spirito Santo. Gustare Cristo è un dono dello Spirito.
E finisco, che sono già andato troppo là.
Dice Giovanni che lo Spirito Santo è il testimone, come Gesù lo è, e che anche i discepoli sono chiamati ad essere testimoni. Dice nel Vangelo Giovanni, anche voi sarete testimoni per il dono dello Spirito. Ecco perché è talmente decisiva per noi la nostra giaculatoria, veni Sancte Spiritus, veni per Mariam, che io posso chiedere tutti i giorni la presenza dello Spirito che dà questo gusto, questo senso dell'unità, della totalità, della permanenza della verità, sempre attraverso coloro che sin dal primo momento inseparabilmente sono stati il veicolo, l'alveo della comunicazione dello Spirito, sempre per Mariam, lo Spirito che ha fatto la concezione di Gesù nel ventre di Maria, e dopo sempre attraverso l'umanità di Gesù e l'umanità dei discepoli, la permanenza, attraverso coloro che sono stati testimoni, la permanenza dello Spirito nel tempo e nella storia. È per questo che grazie allo Spirito Santo, mi sembra, noi possiamo dire che continua ad essere vero oggi, che il visibile, l'umanità concreta di Cristo, l'umanità concreta della Chiesa e della nostra compagnia, è il cammino che ci introduce nella conoscenza del mistero di Dio. Il mistero insondabile, inconoscibile, che solo lo Spirito Santo può scrutare, si rispetta nella sua trascendenza. Abbiamo bisogno di essere rispettosi del senso del mistero, proprio perché la modalità con cui ci è svelata lo rispetta. Il dono dello Spirito attraverso la carne. Forse avrà ragione Baltasar a dire che lo Spirito Santo è lo sconosciuto, ma è anche vero che noi possiamo dire qualcosa di Lui, appunto perché ci ha fatto conoscere anche a noi il Figlio di Dio e ci ha fatto conoscere la verità della nostra umanità. E per questo forse non ha tutti i torti Karl Barth, il suo stile è un po' radicale, un po' dialettico, forse non è perfettissimo, non lo so, ma quando lui dice lo Spirito Santo è la possibilità impossibile, se uno guarda la sua vita deve dire che arrivare a pronunciare il nome di Gesù era quantomeno molto improbabile dire il nome di Gesù con realtà, con quella realtà con cui uno dice i nomi delle cose che veramente esistono. Io lo dico per me, non mi è lontanissima questa forma di dire che era una possibilità talmente improbabile che quasi diremmo con Barth impossibile. Eppure questa possibilità impossibile si è fatta strada nella nostra vita e ha vinto. E per questo, dagli effetti che Lui ha prodotto, da ciò che Egli ha fatto nella nostra vita, per come oggi noi da uomini adulti possiamo dire Gesù mio, Dio mio, per come noi possiamo riconoscere e amare Cristo, un po' questo spirito lo conosciamo, un po' possiamo azzardare anche a fatica però con certezza a dire lo Spirito Santo ci ha introdotto alla verità intera.
A conclusione di questo ciclo di meditazioni diamo notizia che gli interventi verranno pubblicati in una edizione che invieremo agli amici soci del centro e che tutti potranno trovare disponibile presso la nostra sede. Ringraziando coloro che sono intervenuti e ci hanno offerto il loro intervento, ringrazio ancora i Barnabiti della Chiesa di Sant'Alessandro che hanno avuto la grande disponibilità e cordialità di ospitare questa iniziativa.